Cari amici, vediamo adesso alcuni esempi di unzione. Il primo, l'unzione su Gesù, nostro modello. In Atti capitolo 10, versetto 38 dice: cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. È impossibile comprendere il ministero di Gesù in Terra Santa senza chiarire l'unzione. A Nazaret Gesù affermò di aver ricevuto l'unzione. Difatti in Luca 4,18 dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. L'ha ricevuta al Giordano quando in preghiera il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. Luca capitolo 3, versetti 21-22. Poi Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, sempre in Luca capitolo 4, versetto 1. Dopo il suo soggiorno nel deserto, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, sempre in Luca capitolo 4, versetto 14. Per circa 30 anni Gesù ha vissuto a Nazaret facendo il carpentiere. Prima della sua esperienza al Giordano non guarì mai nessuno, non operò nessun miracolo perché non aveva ancora ricevuto l'unzione. Gesù aveva messo da parte l'essere come Dio e si fece simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo. È nella sua umanità che egli ci ha salvati. Vivendo come un uomo, egli divenne il modello per tutti gli esseri umani. Tutti i suoi discepoli sono chiamati a ricevere la stessa unzione che egli stesso ha ricevuto, per vivere come lui ha vissuto e fare le stesse opere che lui ha fatto. Difatti in Giovanni 14, versetto 12 dice: chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. C'è da notare che Gesù non ha mai avuto bisogno di pregare per una guarigione. Suo padre lo aveva unto di potenza, una potenza che era costantemente disponibile in lui e su di lui. La potenza di Dio si trasmetteva anche attraverso i suoi vestiti. Bisognava solo toccarlo con fede per essere guariti. L'emorroissa disse difatti a se stessa in Marco 5, 28, 30: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, mentre invece in Matteo 14, 35-36 dice: portarono a Gesù tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Un altro esempio di unzione è l'unzione sui discepoli di Gesù. Il Catechismo al numero 53 dice: Sant'Ireneo di Lione parlava a più riprese di questa pedagogia divina sotto l'immagine della reciproca familiarità tra Dio e l'uomo. Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si è fatto figlio dell'uomo per abituare l'uomo a comprendere Dio e abituare Dio a mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del Padre. Il giorno della Pentecoste ebbe luogo un'unzione potente quando, come dice Atti capitolo 2 versetti 2-3, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Lo Spirito Santo fece irruzione e si manifestò tra loro prendendo il controllo della loro riunione. Difatti al versetto 4 dello stesso capitolo dice: e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. È l'unzione che ci fa capire come fu possibile che quel giorno, durante la predicazione di Pietro, si convertirono più di 3.000 ebrei. In Atti capitolo 2 versetti 37-41. È l'unzione che ci spiega perché Pietro fu capace di dire al mendicante zoppo in Atti 3:1-11: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Un impulso invase Pietro che lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare e l'uomo fu guarito immediatamente. Un altro esempio: quando Paolo si recò a Listra, vide un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Quest'uomo ascoltava Paolo predicare. Qualcosa attirò l'attenzione di Paolo. Difatti la parola ci dice: questi, fissandolo con lo sguardo e notando che aveva fede di essere salvato, riconobbe la presenza di un'unzione di guarigione. Un impulso venne su di lui e disse a gran voce: alzati diritto in piedi. Egli fece un balzo e si mise a camminare. Atti capitolo 14 versetti 8-10. Un terzo tipo di unzione fu il risveglio della strada Azusa dal 1906 al 1909. Lo Spirito Santo prende semplicemente il controllo dell'assemblea e fa ciò che vuole mentre i dirigenti vi si abbandonano, lo lasciano fare e cooperano con lui. Il movimento pentecostale iniziò a Los Angeles con un'unzione che durò per 3 anni, dal 1906 al 1909. Nel 2000 essi erano più di 65 milioni in tutto il mondo, ma nel 1906 erano poche le persone che cercavano di vivere l'esperienza, circa una quarantina, descritta in Atti capitolo 2 versetto 4, cioè del battesimo nello Spirito Santo con la manifestazione della preghiera in lingue. Uno di loro, William Seymour, un afroamericano figlio di schiavi, si recò il 9 aprile 1906 da Owen Lee per pregare per la sua guarigione. Con sua grande sorpresa, Owen fu battezzato nello Spirito Santo e cominciò a pregare in lingue. Seymour corse a casa e lo raccontò ad alcuni amici. Detto questo, lui e altri 7 caddero in estasi, pregando anche loro in lingue. Una di loro, Jenny Moore, di razza bianca, pur non avendo mai imparato, cominciò a suonare al pianoforte della musica bellissima e a cantare le lodi di Dio. Jenny conservò questo dono fino alla sua morte. La notizia di questi eventi si diffuse rapidamente e una gran folla si radunò dinanzi la loro casa in via Bonnie Bray. Seymour cominciò allora a predicare dalla sua veranda. Per 3 giorni di fila, 24 ore su 24, molti vennero ad ascoltare e, cedendo alla potenza di Dio, furono battezzati nello Spirito Santo e pregavano in lingue. Le folle divennero così grandi e le persone che si ammassavano nella casa erano così numerose che le fondamenta della loro casa cedettero e la casa crollò. Miracolosamente non ci furono feriti. In pochi giorni si trasferirono in via Azusa, 2 isolati più avanti, in un vecchio edificio abbandonato, ripieno di rifiuti. Lo ripulirono e lo ristrutturarono. Un cattolico fermente, loro amico, regalò loro delle tavole di legno e tutto il materiale necessario per far sedere circa 40 persone. Durante i 3 anni successivi vi furono fino a 9 servizi religiosi al giorno, dall'alba fino a tarda notte. Per settimane le riunioni si susseguirono 24 ore su 24. L'edificio era sempre aperto. Le riunioni iniziavano spontaneamente senza che un leader le avviasse. Preghiere, lodi, testimonianze, messaggi in lingue, canti a cappella in inglese e in altre lingue si susseguivano alternativamente. Il canto in lingue impressionava particolarmente i presenti e ispirava loro una santa riverenza, un sentimento di stupore indescrivibile. Quando qualcuno riceveva l'unzione, si alzava per predicare. In momenti diversi il potere di Dio scorreva nell'assemblea, facendo cadere a terra 2 o 3 o anche centinaia di persone. Le testimonianze di guarigioni erano straordinarie e così frequenti che tutti restavano a bocca aperta. Non c'erano libri dei canti, né programmi, né questue. Tutto avveniva sotto la direzione di Dio. Questi eventi furono conosciuti in tutto il mondo. Nel 1909 c'erano circa 50.000 persone iscritte nella loro lista di aderenti. La gente accorreva da ogni luogo per ricevere questa benedizione. Coloro che non potevano andare chiedevano di ricevere questa grazia nel proprio paese e molti la ricevevano. Fin dall'inizio i media li derisero e li ridicolizzarono. La polizia e i vigili del fuoco tentarono di chiudere l'edificio e le altre chiese pronunciarono ingiurie nei loro confronti, accusandoli di adorare il demonio, di praticare stregoneria e immoralità sessuale. 10 giorni dopo l'inizio di questo risveglio spirituale, un violento terremoto di 8,3 sulla scala Richter, cioè il più potente di tutta la storia americana, colpì la città di Los Angeles, distruggendo 514 isolati e uccidendo più di 700 persone. Invece, il terremoto spirituale dell'unzione sulla via Azusa si diffondeva in tutto il mondo e le sue scosse sono sempre vibranti e forti anche dopo un secolo. Un quarto esempio di unzione è il rinnovamento carismatico cattolico. Un'unzione fu all'origine del rinnovamento carismatico tra i cattolici. Il 25 febbraio del 1967, 25 cattolici, soprattutto studenti dell'Università Duquesne, si riunirono per un ritiro di fine settimana. Nel programma del sabato sera era previsto il festeggiamento di un compleanno, una serata danzante e non un servizio religioso. Però, in modi diversi, Dio condusse ciascuno dei partecipanti nella cappella dove fecero l'esperienza di una presenza tangibile dello Spirito Santo. Alcuni si misero a ridere, altri a piangere, molti caddero con la faccia a terra, tutti pregarono in lingue. Il rinnovamento carismatico nasceva nella Chiesa Cattolica. Una persona presente, Patty Gallagher Mansfield, ha scritto: «La maggior parte di noi siamo stati battezzati nello Spirito Santo mentre eravamo inginocchiati e in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Alcuni cominciarono a pregare in lingue, altri profetizzarono o ricevettero i carismi di discernimento degli spiriti e la parola di saggezza».